Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Guardiamo ora un altro apostolo, Paolo, e la sua fede, l'ho chiamata così, c'era l'imbarazzo della scelta per i nomi e gli aggettivi da adoperare. Com'è la fede di Paolo? Non ho trovato niente di meglio che chiamarla fede sorprendente, perché la fede non è soltanto qualcosa che impegna o che, ma è anche qualcosa, non è qualcosa, è un atteggiamento, è una vita che rallegra e che ci sorprende, perché vivendo il rapporto con Dio che noi chiamiamo fede, diamo a Dio la possibilità di farci tante sorprese. È Lui che agisce. Nel nostro rapporto con Lui, il protagonista, la persona principale, è colui che ha il coltello per il manico, per dirla con una frase, non ci vorrebbe una più bella, colui che ha in mano non il coltello ma le redini, il volante, tutto quello che serve per il nostro bene, ecco, ce l'ha lui. La fede è un atteggiamento che ci arricchisce, che ci dà vita, speranza, fiducia, amore, eccetera. Tutto proviene dalla fede, come già abbiamo visto che ha detto San Pietro nell'ultimo brano che abbiamo letto, dove la fede appare quasi come un albero che produce tanti rami e quindi tanti frutti. Per vedere la fede di Paolo guardiamo prima tre piccoli brani, e anche i più importanti, degli Atti degli Apostoli, e dopo altri, ancora una decina, ma forse non li vedremo neanche tutti, dalle sue lettere, non da tutte ovviamente, ma da qualcuna. Probabilmente voi ne troverete tanti altri, ce ne sono tanti altri, ci accontentiamo di quello che mi è venuto sotto mano a prima vista così. Negli Atti degli Apostoli ci fermiamo un attimo, non all'inizio della conversione di Paolo, neanche un po' più avanti, ma quando lui si avvia per il primo viaggio missionario. Sapete che a un certo punto la Chiesa di Gerusalemme ha mandato via Saulo, perché era pericoloso per lui restare lì. Gli ebrei lo volevano morto. E lui è tornato a casa sua nella città di Tarso. E è rimasto lì chissà quanto tempo, finché la chiesa di Antiochia si è sviluppata un po' e Barnaba è andato ad Antiochia e ha visto questa gran grazia di Dio, quante conversioni c'erano, e ha pensato: qui ci vuole qualcuno che mi aiuta a distruggere questi pagani che credono in Gesù, non sanno niente della Bibbia, ci vuole qualcuno che la conosca bene. Gli è venuto in mente quel Saulo che se ne stava a Tarso a fare tende. Forse tende per l'esercito o tende, non di certo, per i turisti che andavano al mare, perché non c'era ancora questa invenzione. Allora va a prendere Saulo, si chiamava ancora così, rimane con lui un anno ad Antiochia per istruire i nuovi credenti. E dopo un anno sappiamo che in un incontro di preghiera è uscita la profezia, mandate Saulo per il compito a cui l'ho destinato, per annunciare il Vangelo alle genti, come il Signore gli aveva fatto già capire all'inizio, il primo giorno della sua conversione. E allora Saulo e Barnaba partono, si imbarcano a Seleucia, che è lì a pochi chilometri da Antiochia, sul mar Mediterraneo, arrivano a Cipro, si fermano in un paio di città dove hanno anche delle belle esperienze, e poi traversano e arrivano a sud della Turchia, a Paglia, da lì alla città di Perge, e poi procedono verso l'interno, arrivando su sulle montagne a Antiochia, un'altra città con lo stesso nome, Antiochia di Pisidia, perché la regione si chiamava Pisidia. Questa città deve essere stata abbastanza grande, lo si deduce dai resti che ci sono, dal teatro, l'acquedotto, i bagni, insomma ci sono ancora vari scavi archeologici, anche se sono appena iniziati e sembra che nemmeno continuino. Comunque questa grande città aveva una sinagoga, c'erano quindi molti ebrei, e Saulo, che ormai cominciamo a chiamarlo Paolo, perché siamo in territorio dove ci sono molti pagani, e lì il nome Paolo è conosciuto, mentre Saulo è troppo ebraico. Allora qui incominciano a parlare agli ebrei. Vi sia dunque noto, fratelli, dopo aver parlato a lungo tutta la storia della salvezza, così si sono fatti conoscere come persone non ignoranti, ma anzi, e hanno finito per parlare di Gesù. E continua: vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua, di Gesù, viene annunciato a voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui, mediante la legge di Mosè, non vi fu possibile essere giustificati, per mezzo di lui, chiunque crede, è giustificato. Una grande novità è arrivata per il popolo ebraico. E la grande novità è questa: non siete capaci di giustificarvi, di rendervi graditi a Dio con tutte le opere che compiute, con tutte che compite, con tutte le obbedienze alla legge che vi stancano tutti i giorni. Obbedienza alla legge si intendeva non solo i 10 comandamenti, è il minimo. C'erano poi tutte le leggi culinarie, cosa mangiare, cosa non mangiare, come cucinare, come non cucinare, quali strumenti adoperare, il lavarsi le mani, eccetera. Un mucchio di regole, di leggi che rendeva impossibile la vita. Da tutte le cose da cui non vi fu possibile essere giustificati, per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Un aspetto, un frutto nuovo della fede, nuovo nel senso che Paolo, da vero ebreo convinto, ha scoperto o gli è stato rivelato. Per mezzo di lui, per mezzo di Gesù, chiunque crede è giustificato. Quindi credi in Gesù, credi che è lui, colui che il Padre ci ha mandato, e allora l'osservanza a tutte quelle piccole, grandi regole non serve più, non sei giustificato dal fatto che ti lavi bene le mani prima di mangiare o che non mangi carne di maiale o che ti purifichi dopo che l'hai fatto. Non dipende, ma tu credi in Gesù, credi che vuol dire fidati di Lui, accoglilo, prendilo come dono di Dio, allora sei giustificato. Sappiamo poi cosa è successo, che molti hanno creduto, addirittura anche pagani hanno creduto, ma sono intervenute le donne per bene, le donne di alto rango, quelle che ci tenevano ad essere brave perché erano osservanti, e hanno detto: queste qui ci spiazzano. Allora hanno messo sotto un po' di gente e l'hanno cacciato via. E lui cammina, che ti cammina, 180 chilometri, è arrivato a Iconio, nostro ospite. A Iconio. Anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che un grande numero di giudei e di greci divennero credenti. Ecco, qui scopriamo anche questo fatto, che adesso i credenti sono quelli che credono in Gesù. Come mai dice un gran numero di giudei divennero credenti? Non erano già credenti, come Abramo, come Mosè, come Elia. Eppure, no, adesso chi è credente accoglie Gesù. Se non accogli Gesù, rifiuti il dono che Dio ci fa. E allora non credi più in Dio. O quel Dio in cui credi non è più quello che si è fatto conoscere e che è intervenuto nella nostra storia. Ma i giudei, che non avevano accolto la fede, eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. I giudei che non avevano accolto la fede. Una fede ce l'avevano i giudei, ma adesso la fede è quella che si manifesta con l'amore e l'accoglienza di Gesù e del suo Vangelo. E allora li hanno cacciati di nuovo, anche da Iconio. Sappiamo che 40 chilometri dopo c'era un'altra cittadina, Listri o Listra, entrarono e li trovarono solo pagani e hanno predicato ed è successo un prodigio per cui sono stati ritenuti gli dèi incarnati, Giove e Mercurio, e a stento sono riusciti a trattenerli dal offrir loro dei sacrifici. Avevano già preparato i buoi inghirlandati di fiori per ammazzarli e bruciarli davanti a loro. Se non che, dopo un po', arrivano dei messaggeri da Antiochia e da Iconio e inaspriscono gli animi anche di questa gente di Listra, per cui li cacciano e lapidano Paolo, lo credono morto, e invece per grazia non era morto. Quei pochi che hanno creduto lo hanno rianimato e il giorno dopo lo hanno aiutato a ripartire. E hanno fatto circa un altro centinaio di chilometri arrivando a Derbe. Adesso vi ho detto che a Antiochia ci sono un po' di scavi. Iconio c'è la città, e sopra la città di allora una bella collina alberata. A Listra c'è una collina verde. ad Erbe un'altra collina, verde nel tempo delle piogge, d'estate ed autunno è tutta deserta anche quella collina. Ad Erbe è l'unica città in cui non sono stati maltrattati. Quando sono ripartiti da Derbe, sono tornati indietro, ripassando a Listra, Iconio, Antiochia, Perge, per tornare ad Antiochia di Siria. E ritornando rianimavano le comunità, confermando i discepoli, esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Questa è la parola che davano, le tribolazioni loro le hanno passate. E quindi ai cristiani cosa devono dire? Ai nuovi cristiani. Dobbiamo passare per le tribolazioni, quindi bisogna restare saldi nella fede. Che cos'è adesso la fede? È l'accoglienza del Vangelo. Appena arrivati ad Antiochia, da cui erano partiti, Antiochia di Siria, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Ecco, adesso la fede diventa un qualcosa di molto più preciso. Diventa appunto l'accoglienza di Gesù, della sua morte e risurrezione, del suo Vangelo. Ha aperto ai pagani la porta della fede, cioè anch'essi possono instaurare un rapporto con Gesù Cristo, con Dio Padre attraverso Gesù Cristo. La porta della fede è aperta a tutti. Lasciamo stare tutto il resto, tutti gli altri episodi che potrebbero aiutarci a vedere la fede di Paolo dagli Atti degli Apostoli, e andiamo alle sue lettere. Io infatti, lettera ai Romani, non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. La salvezza di chiunque crede. Questa parola ci fa ricordare tutti quegli episodi che abbiamo già incontrato, in cui Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. La salvezza di chiunque crede, dice Paolo. Chi crede è salvo. Naturalmente chi crede in Gesù. Si rivela la giustizia di Dio da fede a fede. Cosa vorrà dire questa espressione? Da fede a fede. Io credo che vuol dire che la nostra fede è un continuare ad esercitarla. Credi per credere ancora di più, per vivere il tuo rapporto con Dio in una maniera ancora più profonda il giorno dopo. E poi ancora, da fede a fede. La fede diventa, abbiamo visto un giorno, come il nostro respiro, un continuo. Non ci sono momenti che noi possiamo vivere al di fuori del credere. Il credere diventa la nostra anima. Il nostro rapporto con Dio non può smettere neanche quando facciamo le nostre cose quotidiane, quando puliamo le pentole o scoppiamo per terra. Anche allora, anche quei gesti possono diventare, devono diventare per un credente espressione della sua fede, del suo credere, perché li compie per amore di Gesù. Li compie per realizzare il regno di Dio. Il giusto per fede vivrà. Qui San Paolo cita questo brevissimo versetto del profeta Abacuc: il giusto per fede vivrà. La vita viene dalla fede. Sempre nella lettera ai Romani, un po' più avanti, nel capitolo 10, c'è una paginetta dove ancora la fede e il credere è al centro e ci viene un pochino esaminata in questo modo. Se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Ecco, qui San Paolo vede un doppio aspetto della fede: la fede che uno tiene dentro nel suo cuore, anche nei momenti in cui è da solo, in cui è chiuso in casa, ce l'ha nel cuore, e con questa fede nascosta nel cuore ottiene la giustizia, cioè è gradito a Dio, perché ama Gesù grazie a questa fede, pensa a Lui, sta unito a Lui nella passione e risurrezione, crede col cuore. E con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Se ti limiti a credere col cuore, non sei ancora salvo. Qui salvezza, per salvezza non si intende andare in paradiso dopo che siamo morti, ma per salvezza io credo che San Paolo intendeva anche l'essere libero, l'essere al di sopra di quella schiavitù che gli uomini vivono continuamente gli uni dagli altri. Voi vedete quanto anche noi siamo tentati di guardare quel che pensano gli altri, quel che dicono, quel che fanno, per adeguarci alla moda o ai modi di fare, di pensare, di vedere, di guardare, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo schiavi delle mentalità che girano. Siamo sottomessi alle mode di questo mondo, alle abitudini di quelli che ci circondano, alle loro opinioni, e facciamo difficoltà a manifestare quella fede che abbiamo nel cuore. Allora, per essere salvi, per essere liberi da tutto ciò che ci circonda, che ci blocca, la professione di fede con la bocca, dillo ad alta voce che tu sei di Gesù Cristo. Mi viene in mente quello che mi ha detto la nipotina per telefono. Quando mi ha sentito per la prima volta, mi ha chiesto: sei prete? Sì, sono prete. Allora ho capito, sei della squadra di Gesù. Io invece tengo per la Juve. e mia sorellina per il Milan. Sei della squadra di Gesù. Noi dobbiamo essere capaci di dire chiaramente, come i bambini sono capaci di dire io sono dell'Inter, io sono della Juve, noi dobbiamo essere capaci di dire io sono di Gesù. Si fa la professione di fede con la bocca per avere la salvezza. Dice infatti la scrittura, chiunque crede in lui non sarà deluso. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E poi continua e termina questo brano dicendo, dunque la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ecco di nuovo, come è sempre più chiaro, che adesso la nostra fede non è solo fede in Dio, ma ha dei contenuti ben precisi, riguarda la parola di Cristo. Quindi la nostra fede si arricchisce di tutto il catechismo, di tutti i misteri della vita del Signore, della sua morte, della sua risurrezione, ma anche di quello che lui ha fatto, che ha insegnato, delle sue scelte, ha scelto gli apostoli e li ha scelti non per piantarli lì, ma ha detto io sarò con voi tutti i giorni. Quindi anche oggi c'è questo ministero vivo, è la Chiesa, quindi ecco, tutto il catechismo è il contenuto della nostra fede. Noi crediamo ormai, la nostra fede non può fare un salto e passare via il catechismo, che raccoglie l'insegnamento degli apostoli mandati da Gesù. La fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. C'è un altro aspetto, forse da mettere tra parentesi, però c'è, e riguarda un po' i nostri rapporti. Noi sappiamo che la nostra fede può essere forte o può essere debole. E allora dice a un certo punto, sempre ai Romani, San Paolo, accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne le opinioni. Quindi c'è una fede che viene nutrita molto di tutti i contenuti ed è forte, capace di superare difficoltà. C'è una fede di chi invece non ha ancora tutti i contenuti ed è più debole. Accogliete chi è debole nella fede. Queste differenze tra i credenti non devono ostacolare il loro amore reciproco. E chi è forte nella fede ha un impegno maggiore, dimostrare un amore più grande per accogliere e non far star male chi fosse debole nella fede. In quell'occasione, come faceva a vedere se uno è forte o debole? Se uno mangiava di tutto, era forte nella fede, perché diceva, beh, anche se ci sono cose, carni consacrate, sacrificate agli idoli, sono sacrificate a nulla, perché gli idoli non esistono, quindi mangio tranquillamente, non mi faccio problemi. Invece qualcuno diceva, ma è sacrificato agli idoli, quindi non lo mangio. aveva paura. San Paolo dice: rispettiamo questa debolezza di fede. Pur di non mancare di carità, io, se occorre, non mangerò più carne in eterno, perché la carità è più importante delle tue convinzioni e della tua capacità di superare queste credenze con la tua fede forte in Gesù, il quale ha dichiarato puri tutti gli alimenti, ma alcuni ancora o non lo sanno o non sono in grado di accogliere fino in fondo questi insegnamenti. San Paolo conclude la lettera ai Romani con una dossologia, si dice, un gloria, un canto di lode al Signore, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni, ora manifestato mediante le scritture dei profeti per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti, annunciato a tutte le genti, cioè anche ai pagani, perché giungano all'obbedienza della fede. Con questa espressione San Paolo riassume quello che abbiamo visto, per esempio, nella fede di Abramo. Cos'è la fede? È un'obbedienza. Un'obbedienza a Dio. E lui qui la chiama obbedienza della fede. Ma adesso sappiamo che questa obbedienza della fede riguarda sempre Gesù, perché lui è la concretezza, è attraverso di lui che Dio si fa conoscere in tutti gli aspetti del suo amore. È lui che si è fatto conoscere attraverso Gesù. Quindi adesso uno che crede in Dio non può più fare a meno di Gesù, deve ubbidire a Gesù, perché è lui che ci presenta il vero volto di Dio, tutta la pienezza e la ricchezza della sua misericordia e del suo amore. Quando scrive a Timoteo, San Paolo dice così: allenati nella vera fede, perché l'esercizio fisico è utile a poco, mentre la vera fede è utile a tutti, a tutto. Allenati nella vera fede, fa allenamento, esercitati, fa gli esercizi spirituali nella vera fede. Quindi, da qui comprendiamo che per vivere nella fede abbiamo bisogno di esercizio, di crescere. L'inizio della fede non è ancora il suo traguardo. Inizia, continua, cresce, si sviluppa. L'esercizio fisico è utile a poco. Chissà, forse eravamo allora nei tempi dei giochi olimpici, come adesso siamo nel tempo dei giochi olimpionici, invece. Ma possiamo dirlo ancora: allenati, invece che le gambe, allenati nella vera fede, perché la vera fede è utile a tutto. Qui Paolo usa tutte e due le volte l'aggettivo vera, vera fede. Si vede che c'è anche una fede non vera. E qual è la fede non vera? Quella che ignora il dono che Dio ci ha fatto, ignora Gesù. Quella non è più fede vera. Anche agli Efesini ripete: per grazia infatti siete salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, dono di Dio, la vera fede. Non viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Se tu non te la sei guadagnata tu la fede, anche se hai fatto digiuni, preghiere, veglie, opere di carità, anche se ti sei dato, no, non è la tua opera, no, è dono di Dio. Cosa saranno allora le nostre veglie, digiuni, preghiere, opere di carità, opere eroiche di carità, cosa sono? Queste ci vogliono per ringraziare Dio del dono che ci ha fatto della vera fede. Le nostre opere devono essere un ringraziamento, altrimenti rischiano di diventare un alimento al nostro orgoglio che ci allontana da Dio. Gesù lo diceva: via da me operatori di iniquità, anche se avete fatto miracoli in mio nome, via da me, lontano. Perché l'avete fatto non come un dir grazie, ma come un vantarvi di quel che siete capaci. Perché nessuno possa vantarsene. Lo dice chiaramente San Paolo, che aveva esperienza, cosa voleva dire essere fariseo? Voleva dire essere capace di vantarsi delle proprie buone opere. È un disastro, perché ti fa diventare giudice degli altri, accusatore di tutti, orgoglioso, superbo, e questo non manifesta nulla del volto e del cuore di Dio, non fa parte del regno di Dio. Quindi noi, se compiamo delle opere che vengono dalla nostra fede, opere di carità, opere di pietà, anche grandi, lo facciamo come riconoscenza a Dio che ci ha graziati, che ci ha fatto il dono della fede. Non lo facciamo per meritare, ma per ringraziare. E poi sempre agli Efesini dice ancora, quando descrive il cristiano come fosse un soldato armato fino ai denti. Allora dà un nome a tutte le armature, all'elmo una cosa, alla corazza un altro, agli scarponi un altro, alla spada un altro e finalmente lo scudo. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Quindi la fede diventa una buona difesa per noi. Bellissimo quello che dice al capitolo 2 della lettera ai Galati, al versetto 20. Questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Questa vita che vivo nel corpo, quindi anche tutto quello che io faccio durante il giorno, anche se sono cose banali, tutta la mia vita è dentro questa atmosfera, dentro il mio rapporto di amore a Dio attraverso Gesù. E a Timoteo ancora, concludendo la prima lettera che gli ha indirizzato: o Timoteo, custodisci ciò che ti è stato affidato, evita le chiacchiere vuote, evita le obiezioni della falsa scienza, taluni hanno deviato dalla fede, seguendo le obiezioni della falsa scienza, cioè i ragionamenti, le opinioni degli uomini. Custodisci ciò che ti è stato affidato. Un'altra traduzione direbbe: custodisci il deposito. Che cos'è? Tutto il contenuto della fede, della nostra fede, tutto l'insegnamento che è necessario perché la nostra fede sia completa. Quindi tutto ciò che riguarda Gesù. Con un'altra parola, come dicevo prima, il catechismo. Custodisci il catechismo, diremmo noi oggi. Perché la fede ormai non è più soltanto mi fido di Dio, che chissà dov'è, chissà com'è. Lui è arrivato.